Amerissa era una bambina di Sarajevo, come ce ne sono tante. Aveva però una caratteristica che la distingueva dalle altre, un carattere pungente. Da bambina era piccola e felice. Ancora non sapeva che il suo caratterino le avrebbe permesso di affrontare l'inferno, di superare dolore e sofferenza, di innamorarsi di nuovo della vita. Queste Marcale, Voci da Sarajevo, il podcast. Io sono Antonio Roma, autore, attore e regista di teatro civile. Stai per ascoltare le testimonianze accolte con empatia e rispetto di chi, ferito nel midollo e nel ventre, è sopravvissuto alla strage del mercato e all'assedio più drammatico e lungo della storia contemporanea. Una nuova puntata ogni martedì alle 7. Amerissa è nata nel 1978 a Sarajevo. Sarajevo è la sua città e la ama. Da bambina seguiva quella narrazione di un'unica Jugoslavia, di una vita tutti insieme. Era una bambina felice. Portava il fazzoletto al collo e il cappellino, andava a tutte le celebrazioni dell'allora Jugoslavia. Le piaceva. A Sarajevo stavano insieme tutti e si rispettavano reciprocamente. Vivevano in maniera completamente normale, come tutte le altre persone al mondo. Andavano a fare la spesa, ai mercatini, nelle piazze. Tutto funzionava normalmente. Amerissa, fin da piccola, andava spesso al mercato di Marcale, perché era il più importante nel centro città, sia quello all'aperto sia quello al chiuso. Anche quando nel 92 dissero che erano state messe delle barricate, il mercato di Marcale continuò ad essere un punto cruciale per tutti i cittadini di Sarajevo. Marcale era il luogo in cui si trovava la sopravvivenza dei sarajevesi, straziati dall'assedio. Quando iniziò la guerra, a Marcale si scambiavano le cose, si viveva. La solidarietà che si sentiva allora tra la gente era di grande significato per tutti. Nessuno guardava chi era, di quale nazionalità, da dove veniva, di quale appartenenza. Si guardavano e si aiutavano tutti allo stesso modo. Quando cominciarono spari e bombardamenti e le corse per le strade per non essere colpiti dai cecchini, chiunque venisse ferito, serbo, musulmano, croato o altro, veniva a soccorso. La solidarietà che c'era allora, in quei giorni di guerra, veramente non può in alcun modo essere messa in discussione. Ma il 1995 è l'anno che ha mostrato i suoi denti. Amerissa e tutti i sarajevesi avevano fame, erano dimagriti, provati, stanchi, avevano perso la voglia di giocare. Il 28 agosto del 1995 era una giornata bellissima, limpida, calda, non si sentiva neanche un colpo di proiettile. Silenzio assoluto, come se fosse arrivata la pace. Davanti al mercato c'era parecchia gente, tra venditori e compratori. Amerissa entrò dall'ingresso superiore, fece un giro, comprò alcune cose e si avviò verso l'uscita. Il mercato era pieno. C'era così tanta gente all'uscita che l'unico modo per farsi spazio tra la gente era iniziare a spingere, sgomitare per uscire. Nel momento in cui allungò fuori la gamba destra, improvvisamente sentì solo silenzio. Non vide nulla, solo buio. Erano le 11 del mattino, ma improvvisamente era diventato tutto buio. In un attimo le passarono per la testa milioni di pensieri. Cominciò a pensare che cosa fosse accaduto e con un clic il suo cervello le fece capire che poteva essere solo una granata. Aveva visto in televisione il massacro precedente e capì che la situazione doveva essere la stessa. Rimase lì, ferma ad aspettare che calasse la polvere. Poi cominciò a vedere la gente a pezzi per la strada. In quel momento cadde giù, sul corpo di un uomo al quale mancavano la testa e le gambe. Era rimasto solo il busto. Cadde su di lui, era sotto di lei e sentiva il suo cuore che batteva ancora. Una sensazione tremenda che non potrà mai dimenticare. Amerissa cominciò a dire a se stessa che doveva cercare aiuto intorno a lei. I giornalisti riprendevano la scena, urlò loro di spostarsi e di chiamare aiuto, alzò la mano, un uomo si avvicinò e disse «Eccola, è viva!» E gli disse «Aspetti che devo raccogliere le mie cose in tutto quell'inferno». A Merissa pensava alla sua borsetta nella quale aveva i documenti, le sigarette e poi il golfino. Ecco, adesso aveva freddo. «Adesso potete portarmi all'ospedale», disse. C'era un'auto bianca. Misero dentro una donna, poi a Merissa e sopra di lei un uomo. Fino a quel momento nulla le faceva male, non sentiva niente. Ma nel momento in cui appoggiarono quell'uomo sulle sue gambe, iniziò a sentire un dolore lancinante. Reagì spingendo fuori il corpo di quell'uomo, l'auto partì. Verso l'ospedale, la donna che era stata caricata con lei piangeva e urlava, ogni tanto perdeva i sensi, mentre lei, per tutto il viaggio, litigò con chi era alla guida. Era l'unico modo per lei in quel momento di restare attaccata alla vita. Gli urlò: «Ma per Dio, ci sarà una buca che non hai preso!» ed altre lamentele, ma il guidatore capì che era sotto shock e lo lasciò inveire su di lui, sorridendo ogni tanto. Da Marcale all'ospedale è stato il viaggio più lungo della sua vita. Arrivarono davanti all'ospedale, dove la situazione era di totale caos. Si sapeva già che a Marcale c'era stato un massacro e un gruppo di feriti era già arrivato. Le persone erano tutte sdraiate sulle barelle o per terra lungo i corridoi. Erano stati chiamati tutti i dottori dell'ospedale per offrire il primo soccorso. A Merissa venne buttata lì in un corridoio, si guardò intorno e osservò cosa stava accadendo. Tutti urlavano, piangevano, si lamentavano, chiedevano aiuto, pregavano, ma lei guardava e basta. Si era come spenta. Non sentiva dolore. Vide come si avvicinava un dottore a un ferito, poi a un altro, mentre quando passavano accanto a lei guardavano con pietà e passavano oltre. Capì dagli sguardi che la sua situazione era critica. Improvvisamente venne di nuovo a galla il suo carattere forte che la caratterizzava da quando era piccola. Si attaccò alla gamba di un tecnico e gli urlò di fermarsi. Lui le disse che non poteva, che comunque lei ormai aveva perso troppo sangue. A Merissa gli urlò di darle delle bende, lui gliele buttò e in quel caos da sola si avvolse la gamba per cercare di fermare l'emorragia. Sapeva che quello era l'unico modo per tentare di sopravvivere. Tutta la scena fu osservata dall'uomo della reception, che stava lì alla porta del pronto soccorso. Fu un testimone della sua lotta per sopravvivere. Quella scena lo colpì talmente tanto che nei giorni successivi la cercò in ospedale per dirle che non aveva mai visto nessuno combattere così per vivere. A quel punto avevano già portato via un certo numero di pazienti e finalmente la spostarono in ortopedia, dove arrivavano i parenti che cercavano i propri cari tra i feriti. La operarono quella sera, ma la situazione rimaneva molto critica. Dopo l'operazione, Merissa cadde in coma. Il suo corpo aveva combattuto, combattuto e combattuto, ma non ce la faceva più. Iniziò la lotta per la vita. Ogni giorno qualcuno andava a visitarla, a controllare se si fosse svegliata. Il medico disse ai suoi parenti che era arrivata con ferite mortali e che erano in grado di mantenerla in vita per una settimana. Ma che se entro quella settimana il suo corpo non avesse reagito, non sarebbero stati in grado di fare altro. Passarono 7 giorni e Merissa si svegliò. Appena aperti gli occhi, si accorse di essere in una stanza. Si rese conto di essere viva. Vide l'armadietto e sopra l'armadietto la scarpa sinistra. Solo in quel momento divenne cosciente della sua situazione. Aveva perso una gamba. Da lì in poi iniziò un lungo calvario, fatto di operazioni, medicazioni ed errori medici, che terminò con l'intervento fatto in Italia, che le permise di utilizzare una protesi per tornare a camminare. Inizialmente fu molto difficile, ma oggi porta i tacchi. Nel gennaio del 2002 le è nato il primo figlio. Nato lui, ha cominciato un'altra vita, dedicandosi a lui, la sua gamba e i suoi problemi non esistevano più. E ancora oggi è così, insomma, con il primo figlio cominciò a capire il senso della vita e a capire sua madre, a quei momenti in guerra quando lei le ripeteva di non uscire, di non andare a giocare. Amerisa sogna sempre una qualche disgrazia, un evento catastrofico, scene di case che crollano, voragini che si aprono, dove lei però nel sogno combatte per difendere suo figlio. Ecco, questa è la chiave di tutto. Quando è nato ha cominciato a lottare per lui e dopo 3 anni anche per sua sorella. Questo momento poi è stato il punto più elevato. Amerisa si considera una donna soddisfatta perché è passata attraverso l'inferno, il paradiso, il male e il bene, ma è sempre riuscita a rimanere se stessa. Ancora oggi, a distanza di 25 anni da quello che le è accaduto, lei non odia nessuno, non può odiare le persone che le hanno fatto quello, perché è certa che non vivano bene, che non vivano in pace. Quasi si può dire che le dispiace per loro, perché ciò che lei ha vissuto in un attimo loro lo vivono da 25 anni nei propri incubi. Amerisa ha curato la propria ferita. Oggi cammina, vive la sua vita, ha una famiglia, lavora, ha raggiunto tanti traguardi, altri no. Ma lei non ha quegli incubi. Quando invece loro spengono la luce, i suoi carnefici, e chiudono gli occhi, devono fare i conti con ciò che hanno inflitto a tanti altri. L'uomo che le ha portato via la gamba, quel giorno, ha indebolito se stesso. Non lei. È certa che non dorma sereno da 25 anni. Lei sì, e prova pietà per lui, non pena. E questo fa tutta la differenza del mondo.